What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
La storia in podcast di Focus.
Attacco di Scirea, Conti, subentra Rossi, Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli. Siamo con Pertini, 2-0, Tardelli ha raddoppiato, uno splendido gol.
Allora è immenso per me, una cosa che non dimenticherò mai e che lascerò ai miei figli, questa è un'idea che mi piace molto. Possono con questa immagine capire anche un po' il padre, sicché sono contento di questo. Mi ha dato moltissimo, ma a volte mi ha anche tolto, perché molti dicevano che la mia carriera era quella, cioè era quell'urlo, ma invece poi ho fatto anche molto di più nella carriera rispetto all'urlo. L'urlo è quello che viene fuori da un iceberg, perché hai raggiunto una cosa che in pochi la possono raggiungere, che fare un gol nella finale, vincere la finale, è un campionato del mondo, credo che siano in pochi che abbiano avuto questa soddisfazione. Mi rimarrà sempre. Ma paura no, io non ho mai avuto paura, perché ho sempre rispettato l'avversario, qualunque fosse, però paura, non mi ricordo un momento di paura. Prima della partita ero molto ansioso, ero molto nervoso, eccetera, ma paura mai. Cioè sul campo, magari nella vita posso aver avuto paura, ma sul campo, che conoscevo le mie qualità e la mia passione per il calcio, no, paura non ho mai avuto. Il mio arrivo a Torino fu abbastanza un impatto molto forte. Fra l'altro io venivo da Como, dove avevo vissuto un'esperienza bellissima, perché eravamo riusciti ad andare in Serie A col Como, che inizialmente mi aveva dato dei problemi, non il Como, andare via da casa dopo anni che stavo in casa, giocavo nel Pisa, di conseguenza stavo con i miei, ero protetto sempre, e mi sono trovato a Como un po' meno protetto, però grazie poi al capitano del Como sono riuscito a emergere, al capitano e all'allenatore, sono riuscito a emergere e fare un ottimo campionato, e sono arrivato a Torino con i capelli lunghi, con la catenina, con il braccialettino, e il primo impatto con la Juventus fu con Boniperti, e mi disse: vai a tagliarti i capelli, vatti a togliere la catenina, vatti a togliere il braccialettino e poi ritorna da me che parliamo di contratto. E questo era un impatto molto duro per me, perché io pensavo di essere chissà chi, che mi aveva pagato un sacco di soldi, eravamo andati in Serie A col Como. Insomma, sono arrivato lì, ho trovato una società che puntava molto anche sull'uomo, non sul giocatore basta, e questo è stato abbastanza forte. E poi una città cupa, una città molto chiusa, una città che non era come poteva essere Roma, aperta al calcio, era gente che lavorava, gente che il calcio gli interessava, sì, molto, però era secondario, veniva il sabato e la domenica. C'erano stati dei periodi molto brutti. Infatti io mi ricordo che l'avvocato, tendenzialmente parlando con Boniperti, non con noi, a volte anche con noi in gruppo, ci diceva sempre di volare bassi, di stare tranquilli, non presentarsi con le macchine che costano molto, ci sono gli operai della Fiat in sciopero, eccetera. Era un personaggio fantastico, lui mai banale, era una persona che sicuramente manca a quest'Italia. E infatti lui poi aveva istituito non una legge, ma dava delle macchine Fiat ai giocatori al 50% per poter girare per lui. Io lo vedevo la domenica quasi sempre, veniva agli spogliatoi, poi andavamo a casa sua lì a Villa Perosa, che lui andava a sciare a Sestriere e poi arrivava e a un certo punto veniva, noi andavamo a salutarlo. Era una persona che teneva alle persone, ci pensava. Fra l'altro era una persona che già nel 75 ci raccontava che noi vivevamo al di sopra delle nostre possibilità. Era una persona che ci potevi parlare, se avevi bisogno ti rispondeva, e questo era molto importante. Quella che ho vissuto io era una Juventus abbastanza dura, perché dovevi fare determinate cose, non è che potevi fare quello che volevi alla Juventus. Alla Juventus, anche se eri un ottimo giocatore e non stavi alle regole, andavi via. Ci sono stati dei casi che sono stati venduti, perché una volta si vendeva, c'erano delle leggi diverse. Ci sono stati dei casi che sono andati via perché non si comportavano in una determinata maniera. Non è che c'era una disciplina ferrea, no, potevi fare quello che volevi. Insomma, eri un ragazzo di 20 anni o 25, uscivi la sera, facevi quello che volevi. Però quando esageravi ti avvisavano, e questo era, secondo me, abbastanza importante. Era vestire qualcosa di diverso. Tu vedevi quando entravi nella Juventus che c'era qualcosa di diverso, sentivi qualcosa di diverso, cioè dovevi avere un certo comportamento e sentivi la responsabilità di questa maglia, perché un po' questa maglia rappresentava, fra virgolette, il padrone dell'Italia. Come lavoro era Agnelli era la persona più importante d'Italia, e anche all'estero insomma era riconosciuta. E ci avevi da portare avanti questa responsabilità, questa Juventus che doveva vincere, perché la Fiat era una società vincente, era importante. Non te la facevano sentire loro, però tu la sentivi. Como mi ha comprato come terzino, e poi durante l'anno sono passato a fare il mediano. E la Juventus mi ha comprato invece come terzino. Ho iniziato come terzino con Parola, che fu un anno abbastanza sfortunato, però avevo giocato 3 partite. E poi l'anno successivo, quando arrivò a Trapattoni, a un certo punto decise di mettermi a centrocampo dopo poche partite. E io giocavo già in nazionale come terzino, e c'era il rischio che perdessi anche il posto in nazionale. Non ero molto contento di questo passaggio, che mi ricordo giocavo in terzino in nazionale e poi alla Juventus in mezzala. Poi cambiò Garzotto e decise di mettermi in mezzala perché vedeva degli ottimi risultati, e allora poi andò tutto bene. La prima la giocammo a Torino col Bilbao, che vincemmo, sembra 1-0, feci gol io di testa. Serata fantastica, perché era la finale della Coppa UEFA, una volta si giocava sulle 2 partite, cosa che la Juventus non ha mai vinto un trofeo internazionale, di conseguenza era la possibilità di arrivare a fare quello. Per me fu una serata fantastica, perché segnai il gol a livello internazionale, era un ricordo, un abbraccio fantastico dei miei compagni, del pubblico. Il pubblico di Torino è sempre stato un pochino più freddo rispetto agli altri, ma quella sera lì me la ricordo come una grande sera. Ancora più bella Bilbao, perché soffrimmo molto, facemmo gol inizialmente, poi loro fecero 2 gol. Bilbao era una squadra fantastica, fra l'altro avevamo il gemello Iribar nel Bilbao e Zoff nella Juventus, che erano 2 gemelli, incredibile, ma era vero. Quella partita lì non me la dimenticherò mai, per la sofferenza che abbiamo avuto nel lottare. Eravamo una bellissima squadra. Coppa delle Coppe, meno sofferenza, abbiamo vinto col Porto, una partita diversa, forse meno calda che Bilbao. pessimo ricordo per tutto quello che è accaduto. Dovevamo assolutamente sospendere questa partita e rinviarla. Non è accaduto, ma non per causa nostra, perché non è che potevamo decidere noi di non giocarla. Doveva essere l'UEFA, probabilmente, sicuramente, a deciderlo. Non è stato così. Non è un ricordo bello, cioè non mi ha dato una grande gioia. L'abbiamo vinta, ma abbiamo vinta il rigore a mezzo fuori, mezzo dentro. Non è un bel ricordo. Non di tutti quei morti che c'erano stati, sapevamo di uno o due. Infatti mi ricordo poi che ero uscito, era andato sotto la tribuna insieme a Cabrini, cercare di parlare con i tifosi, di calmarli, eccetera. E loro ci raccontavano che c'erano stati dei morti, eccetera. Poi fra l'altro un padre era riuscito a entrare, a sfondare, a entrare negli spogliatoi col figlio, perché era terrorizzato che succedesse qualcosa. Insomma, una brutta serata che bisogna assolutamente dimenticare, ma non dimenticare, perché bisogna stare attenti a capire prima i problemi. C'era stato questo silenzio stampa organizzato da tutti i ragazzi, a parte Zoff che poteva parlare e Bearzot che era obbligato a parlare, essendo un allenatore federale lui doveva per forza parlare. Ma no, c'era stato un battibecco con sconcerti. Io ero a fare l'allenamento insieme a Gentile, scherzavamo e ridevamo, e c'era questo giornalista amico Luzzi, che era tra l'altro di una simpatia incredibile. E allora gli abbiamo detto: guarda, tu sei un nostro amico, guarda, ci fa piacere, facci pure un'intervista, ti rispondiamo. E allora lui prepara tutto il marchingegno che ci avevano tanti anni fa, e allora ci fa la domanda e noi facciamo finta di parlare, facciamo no, 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 e così, parlando. E lui si mette a ridere e dice: ma andate. E sconcerti dalla tribunetta degli allenamenti, dice: ma voi ci potete prendere in giro? Che, insomma, si era incazzato con me e io gli ho detto: guarda, hai problemi con me? Se vuoi dopo l'allenamento ci vediamo lì dietro e discutiamo. Sì, vedrai che c'è così. Finito l'allenamento, sono andato lì e gli ho detto: senti, c'hai problemi, vuoi discuterne? Andiamo lì e discutiamone. E allora è intervenuto Bacci, non so se ti ricordi, Bacci, il Baccione, e ha detto: ma cosa fate? Bisogna starsi in piedi per parlare di Gaetano Scirea, perché era uno amato da tutti. Già tutto questo significa molto. Non è che andavi in uno stadio e veniva fischiato Scirea, mai. Scirea era sempre una persona che veniva applaudita, e infatti noi ci arrabbiavamo ogni tanto perché gli dicevamo: non sei cattivo come devi essere. E invece lui era talmente bravo che riusciva a fare a meno di essere cattivo, ma cattivo nella lotta calcistica, non cattivo. Era un ragazzo che era inutile litigarci, perché non riuscivi, era talmente, ti smontava con la sua bontà, con la sua tranquillità, che non potevi fare niente contro di lui. Era un amico, quando c'era bisogno c'era sempre. Con Zoff e Scirea eravamo, io avevo questa loro camera, la chiamavo la Svizzera, quando andavo là a rilassarmi la sera, perché io non dormivo mai. E allora loro le prime sere mi hanno fatto entrare, le altre sere hanno chiuso la porta e non me l'hanno più permesso, perché io stavo sveglio per molto tempo. Anche Zoff, per esempio, era una persona fantastica, è una persona fantastica. E ricordo in alcuni allenamenti lui era provocatorio, io ero un sanguigno toscano, sicché. E poi magari quando succedeva qualcosa, che si litigava o mi vedeva un po' turbato, il pomeriggio mi telefonava a casa: ma smetti di fare lo stupido. Insomma, era una persona fantastica. Questo era un gruppo, ecco, nella Juventus c'era questa cosa, questa amicizia, questa professionalità, anche se non era magari amicizia, perché non puoi fare amicizia con tutti, sennò sarebbe anche stupido. Rispetto sì, però. Ma non era un fallo cattivo quello su Rivera, era un fallo per dire: noi ci siamo, ecco qua. La settimana prima avevamo vinto col Verona, mi sembra 6-4, mi ricordo. E io avevo recuperato un sacco di palloni inizialmente, no? Quando tocchi la palla. Rivera un pochino accentuato, io sono entrato un pochino più pesante, e poi è nata questa storia. Poi dopo 30 secondi è logico che faccia scalpore. cui ho giocato? Ma io credo Platini per la semplicità. Con quelli con cui ho giocato, Platini, pur essendo un grandissimo campione, aveva un calcio talmente semplice che lo faceva essere molto bene. Maradona, con cui non ho mai giocato, però secondo me lui era il più forte di tutti. Guarda, io ho marcato e ho fatto di tutto, gli devo chiedere scusa ancora per le botte che gli ho dato a Maradona. Era un giocatore che aveva una fantasia incredibile, non sapevi mai cosa faceva, poi aveva una forza fisica, aveva tutto, insomma, era bravo di testa, di destro, di sinistro, di tutto. Non ho mai visto la rapidità e la velocità che un giocatore come lui metteva in campo. Già moderno tantissimi anni fa, come lo era Platini, come lo ero io nel mio ruolo, però Maradona aveva veramente qualcosa in più di tutti, non c'è nessuno come lui. Perché adesso anche Messi lo paragonano a Maradona, ma Maradona quando veniva marcato, non era, adesso non puoi toccare il giocatore. Real Madrid credo sia il sogno di tutti, perché quella camisa bianca che c'hanno, blanca che c'hanno loro, è qualcosa di bello. Tra l'altro lo stadio è stupendo, io sono stato, ci ho giocato più volte fra l'Inter e la Nazionale, mi ha sempre dato delle grandissime emozioni. No, nel bene e nel male non ho mai pianto. Penso che Atene mi abbia dato un grande dispiacere. La sconfitta con l'Amburgo dopo aver fatto una Coppa dei Campioni per arrivare in finale, fantastica, perché abbiamo fatto dei grandissimi risultati, quella sera lì abbiamo fallito. Per me Trapattoni è rimasto sempre, siamo diventati colleghi, ma io non sono mai riuscito a dare del tuo a Trapattoni, come non sono mai riuscito a dare del tuo a Bearzotto. È sempre stato, non so come mai, probabilmente ho un grande rispetto per queste persone e gli do del lei come davo del lei a Bearzotto da sempre. Bellissimi, sono stati anni fantastici, ho conosciuto un popolo abbastanza simile a noi, perché passionale, diverso dagli anglosassoni, è un popolo che ha voglia di fare, che ha sofferto, un po' come noi. Mi ha divertito molto stare lì in Irlanda e a Londra. E Londra è una città fantastica, ti permette tutto e trovi tutto e c'è tutto. E soprattutto nessuno si dà fastidio. Io vedevo anche i giocatori delle varie squadre di Londra, camminavano tranquillamente per strada senza avere nessun problema. Chiunque cammina per strada a Londra, anche se sei in mutande, nessuno ti dice niente. E c'è un grande rispetto per tutto, che bisognerebbe imparare un po'. Loro hanno dei grandi stadi, quasi tutte le squadre hanno perlomeno quelle importanti hanno dei grandissimi stadi, hanno rispetto delle regole, non hanno più la polizia nello stadio, di conseguenza non solo tu devi rispettare lo steward, ma devi avere rispetto anche per gli altri, rispetto per te stesso, perché se fai qualcosa di stupido e di sciocco viene qualsiasi steward che ti può portare via, cosa che non potrebbe capitare in Italia, perché assolutamente se non ti porta via la polizia non ti porta via nessuno in Italia. Invece questi sono molto rispettosi verso gli steward, se sbagliano seguono gli steward. Poi non è che non ci sia la polizia totale, fuori dallo stadio c'è qualche poliziotto a cavallo, si vede, però nello stadio no. Searching for things unspoken, we can't hold this token.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.